posizioni del codice che forse sono un po' viziate da diciamo gli eventi noti, Mafia Capitale piuttosto che altri eventi, che non sono sempre buoni consiglieri poi delle disposizioni, perché è chiaro che c'è un certo contrasto tra qualificare le stazioni appaltanti, rendere professionali e poi dare all'esterno le attività di commissione di gara e di valutazione, che sono poi alla fine quelle caratterizzanti proprio quel ruolo che si vuole dare alla stazione appaltante. Quindi lì c'è sicuramente un po' di contraddittorietà, come c'è un po' di contraddittorietà sulla la riforma a costo zero con le commissioni esterne. Quindi ci saranno sicuramente poi necessità di alcune disposizioni di vedere degli aggiustamenti in questo senso. Vorrei chiudere la parte, diciamo, del punto di vista pubblico, dando la parola al dottor Melandro, che è il responsabile del Dipartimento Affari Giuridici di Itaca, quindi dell'Associazione Federale delle Regioni e delle Province Autonome, che quindi ci offre uno sguardo un po' più sul territorio, un po' più laterale, diciamo, rispetto a quello di Consip e dei soggetti aggregatori.
Sì, buonasera a tutti e vi ringrazio anzitutto per l'invito. Per noi è molto importante essere qui. Perché? Perché, come abbiamo sentito poco fa, queste sono le occasioni per cominciare a ragionare sull'applicazione della disciplina. Gli interventi che mi hanno preceduto sono tutti molto qualificati, però abbiamo colto alcune cose molto importanti. Che cosa abbiamo compreso? È vero, ci troviamo a rappresentare la riforma della disciplina dei contratti pubblici. L'aspirazione di questa riforma era quella di costruire un testo unico dei contratti pubblici. Ricordate anche da dove siamo partiti. È vero che in questi pochi mesi di redazione del codice abbiamo probabilmente dimenticato molte degli obiettivi che ci eravamo posti. Alcuni sono stati colti, lo abbiamo detto, altri probabilmente sono stati trascurati. E tra questi il tema importante che vi vede protagonisti, che è stato rappresentato dalla dottoressa Boni, ce lo fa capire, perché questa riforma arriva in realtà a 2 anni dall'approvazione delle direttive europee, che ci hanno gioco forza costretto a rivedere la nostra disciplina, ma che in realtà in questi 2 anni abbiamo conosciuto alcuni provvedimenti in materia di contenimento della spesa che hanno influenzato pesantemente il settore dei contratti pubblici. Perché non dimentichiamoci, da un'attenta lettura del codice emerge chiaramente che il codice dei contratti pubblici fa salve tutte le previsioni in materia di contenimento della spesa. Quindi noi abbiamo conosciuto giustamente, e non si riapre quel capitolo, abbiamo conosciuto le esperienze e stiamo conoscendo l'esperienza delle cosiddette sette sorelle, quindi il 95, e poi il DL 66 del 2014, che ha istituito l'albo dei soggetti aggregatori, quindi questi soggetti aggregatori qualificati, e poi l'ultima legge stabilità, quella del 2016, che interviene con tantissime disposizioni in materia di contratti pubblici e che, come ricordava prima il collega di Consip, ci aveva dato alcuni segnali già importanti per quanto riguarda soprattutto il lato servizi e forniture. Perché ora, senza volermi dilungare, ovviamente sono alcune riflessioni che lancio, però uno dei punti su cui ci siamo molto concentrati come tavolo contratti pubblici in Itaca era proprio la considerazione del tema dell'importanza della riforma delle stazioni appaltanti, che non è avvenuta in realtà con il codice dei contratti pubblici, ma come è stato anticipato Alessandra, è avvenuta con il DL 66, perché quel tema, quel principio di riduzione e qualificazione delle stazioni appaltante in realtà è stato declinato all'interno del codice con una mitigazione che a noi lascia perplessi. Perché senza volermi addentrare su come funziona, su come è stata organizzata l'aggregazione e la centralizzazione delle stazioni appaltanti nel nuovo articolo 37, però vediamo e comprendiamo che comunque la disciplina per le stazioni appaltanti, anche quelle più piccole, anche quelle assolutamente non qualificate, continua a prevedere per gli importi minori in servizi e forniture sotto i 40.000 euro e per i lavori sotto i 150.000 euro un'assoluta libertà di continuare ad agire in via autonoma. Quindi questa è una riflessione che bisogna continuare a fare, perché è vero l'articolo 38 che disegna questo principio innovativo, perché da dove nasce la qualificazione delle stazioni appaltanti? È un impegno che il nostro governo si è assunto tra le condizionalità del nostro paese nei confronti alla Commissione europea, che nel momento della fase ascendente, quindi prima di scrittura della direttiva e poi dei 2 anni di camera di compensazione che sono state dall'approvazione delle direttive europee alla trasposizione all'ordinamento interno, il governo si è impegnato a qualificare delle stazioni appaltanti che, come alcuni dati ci fanno capire, come quella interessantissima slide che ha fatto vedere prima l'avvocato Conio, ci fa capire che probabilmente le nostre stazioni appaltanti non sanno utilizzare alcuni strumenti fondamentali che invece in Europa si utilizzano. Quindi è lì che è nata la qualificazione delle stazioni appaltanti. Però poi come è stata declinata? Un sistema assolutamente farraginoso, ve lo dico, ci troveremo in questi 90 giorni a comprendere prima quali saranno i requisiti che dovranno avere, al di là ovviamente delle trasposizioni di principio dell'articolo 38, e poi ci sono due momenti: prima una definizione dei principi da parte di un DPCM entro 90 giorni e poi una gestione dell'albo dei soggetti qualificati da parte dell'ANAC. Dobbiamo quindi riuscire a comprendere che parliamo di una qualificazione che è assolutamente parziale, quindi una qualificazione che, lo abbiamo visto nella legge delega, ha inteso specificare ad esempio per alcune stazioni appaltanti che sono i comuni non capoluogo. Noi sappiamo che c'era stata una difficile gestazione del vecchio articolo 33,3 bis, che era entrato in vigore solo il 1 novembre del 2015. Questa riforma in realtà vuole dare delle indicazioni precise ai comuni non capoluogo, ma finisce per dimenticare tutta quell'altra pletora di stazioni appaltanti che ci sono, perché è vero che noi non conosciamo il numero di stazioni appaltanti, c'è questo numero magico 32.000-35.000, però se facciamo i conti, i comuni italiani sono 8.000, 7.900 sono i comuni non capoluogo, evidentemente non è saturata la platea di stazioni appaltanti. Quindi noi dobbiamo sapere una cosa: che ci sono almeno 20.000 stazioni appaltanti che probabilmente potranno continuare ad operare in autonomia, perché è vero, Alessandra ce l'ha detto chiaramente qual è il compito dei soggetti aggregatori nei prossimi anni, soprattutto sui temi che vi interessano. Però dobbiamo riuscire, secondo me, a fare un passo in più, a intercettare anche la spesa di tutte quelle stazioni appaltanti che continuano a approvvigionarsi senza alcun limite. E io parlo ovviamente dei consorsi bonifica, delle società in house, faccio ovviamente degli esempi, che ad oggi l'assetto normativo non pare voler fare rientrare in quei limiti che invece le amministrazioni tradizionali, che sono gli enti regionali, gli enti subregionali, gli enti locali hanno, e da dove ovviamente passa la gran parte degli importi e dei valori degli approvvigionamenti che sono di interesse di questa platea. Quindi io semplicemente, non volendomi dilungare perché ci sono tanti ospiti, volevo aprire questo punto di riflessione. Dobbiamo riuscire a capire, a tradurre la ratio da cui siamo partiti, questa qualificazione, questo interesse ad avere figure multidisciplinare, ed è giusto dire che bisogna saper progettare, perché io onestamente lo dico sempre, Alessandro lo sa perché ascolta tante volte le mie lamentele, io dico sono un ragazzo di 27 anni che si occupa di appalti, di contratti pubblici, e vorrei che i miei coetanei laureati nel corso di questi 3 o 4 anni possano entrare nelle stazioni appaltanti. E qui arrivo al punto che ha toccato la dottoressa Boni, cioè se le stazioni appaltanti non hanno un personale qualificato che può sapere delle innovazioni e conoscere, applicare i concetti teorici acquisiti nel percorso universitario, evidentemente le stazioni appaltanti potranno anche qualificarsi, ma in realtà non saranno mai qualificate per rispondere alle esigenze degli operatori e del mercato e dell'interesse pubblico che deve essere tutelato da quella stazione appaltante. Quindi seguiamo e vediamo, riusciamo a comprendere in questi mesi come sarà tradotta la qualificazione delle stazioni appaltanti. Ultima cosa, ho letto il documento redatto dal professor Conio e dal professor Curcio e dall'avvocato Conio, avete colto un altro punto fondamentale su cui ci siamo spesi tanto, forse dandoci anche un po' una zappa sui piedi. Noi abbiamo preteso che la programmazione non sia solo quella biennale che va al tavolo dei soggetti aggregatori per servizi e forniture di importo superiore al milione di euro, che già c'era nella legge stabilità 2016, ma noi abbiamo preteso che le stazioni appaltanti imparino e quindi siano obbligate a programmare le spese di servizi e forniture sopra i 40.000 euro. È chiaro che stazioni appaltanti, quando dico questa cosa negli incontri, storcono un po' il naso, però è importante che se sulle regioni e su Consip e su alcune città metropolitane a queste stazioni appaltanti è richiesto di fare e di cominciare a strutturare una spesa aggregata, tutti i protagonisti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori devono imparare a programmare anche in servizi e forniture, ovviamente cogliendo anche quelle cose che voi avete ben rappresentato e superando quella facoltà che il famoso articolo 271 del regolamento invece dava alle stazioni appaltanti. Tutto qui, grazie.
Grazie mille al dottor Melandro.